Registrazione. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati e stasera, appunto, come tutti i nostri incontri del venerdì, qualche volta anche il giovedì, leggiamo e cerchiamo di commentare, di dire qualcosa sulle letture della liturgia di domenica prossima, che è la liturgia della Trinità, la solennità della Santissima Trinità. Allora io condivido con gli amici di Zoom, con gli amici di Meet invece non posso, devono farlo da soli, le letture, quindi vediamo adesso, le vedete? Sì, fatemi segno con la testa se le vedete o non le vedete, e, perfetto. Per cui questo è il sito della Chiesa Cattolica, della CEI, che ha la parte naturalmente sulla liturgia dei giorni. E allora, la solennità della Santissima Trinità. Intanto è sempre interessante, credo, dirci qualcosa del tempo liturgico che stiamo vivendo, perché c'è un'idea sicuramente in coloro che alla fine del Concilio Vaticano II hanno realizzato la riforma liturgica così come la viviamo noi oggi, dandoci anche questi temi, no, nelle domeniche, i tempi liturgici, c'è un senso, no? E sicuramente, allora, intanto noi domenica scorsa, ricordate, abbiamo chiuso il tempo della Pasqua. Naturalmente interessante, no? Cioè, da una parte ogni domenica è Pasqua, perché in ogni celebrazione eucaristica noi siamo immersi nella morte e resurrezione del Signore. Però dall'altra parte è anche vero che abbiamo bisogno di, come dire, svolgere nel tempo i diversi misteri della vita del Signore, della storia della salvezza. Per cui abbiamo il tempo dell'Avvento, il tempo del Natale, in cui facciamo memoria della venuta in mezzo a noi, poi abbiamo spezzettato tra un tempo e l'altro il tempo ordinario, per esempio tra la fine del tempo natalizio e l'inizio della Quaresima c'è gran parte di gennaio, febbraio in parte, che è un cosiddetto tempo ordinario. Chi dice il nostro camminare nella quotidianità contemplando i misteri della vita del Signore, i suoi segni, i suoi discorsi, eccetera, eccetera, per poi arrivare al centro, cioè la Quaresima, la Pasqua, il tempo pasquale che si compie con la Pentecoste del Signore, e riprendiamo adesso il tempo ordinario, che lo riprenderemo fino alla fine dell'anno liturgico, no? Che sarà verso novembre, dove concluderemo l'anno liturgico con la festa di Cristo Re. In questo post tempo pasquale la Chiesa ci invita a fermarci, soprattutto nelle prime domeniche. Noi abbiamo questa domenica della Santissima Trinità, poi avremo la domenica del Corpus Domini. Ci invita a, come dire, io direi quasi dei focus, abbiamo vissuto il tempo forte, il tempo su cui sempre ritorneremo, no? Perché il mistero pasquale è il centro della nostra vita cristiana. E come allora se, per esempio, a partire domenica prossima apriamo delle finestre per continuare a contemplare il mistero di Dio per noi. E allora la finestra di questa domenica secondo la tradizione orientale è proprio la teologia intesa come e riuscire a dire qualcosa del mistero indicibile di Dio, provare a balbettare qualcosa del mistero indicibile di Dio con noi, che è proprio la contemplazione della Santissima Trinità. Per cui, ecco, mi sembra importante, no? Ogni domenica è importante, ogni giorno della nostra vita è importante, ma sottolineiamo, no? Come, per poter crescere, no? Sempre più nella contemplazione del mistero di Dio con noi. Allora, la Santissima Trinità, il mistero cristiano, cioè il Dio che per noi cristiani si è rivelato. Si è rivelato e continua a rivelarsi in ogni storia umana, in ogni tempo, nella creazione, nella vita di ogni persona, e allo stesso tempo noi crediamo che quel Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutte le storie, ha detto tutto di sé in un popolo antico, nel popolo di Israele e in un ebreo appartenente a questo popolo, per noi molto particolare, per noi cristiani unico, che è Gesù di Nazareth. Allora, ecco, la comunità ecclesiale, la Chiesa, poi è arrivata a provare a dire qualcosa di questo Dio che ha conosciuto, ecco, di quel Dio inconoscibile, sempre più grande di ogni conoscenza. Mi piace sottolineare questo perché vedete, noi occidentali veniamo anche da un tempo, anche prima del concilio, in cui la teologia era piuttosto la manualistica, dove c'erano tutti i manuali che avevano in qualche modo con una teologia filosofica, la neoscolastica, sistematizzato il mistero di Dio. Cioè, quasi dire, l'abbiamo capito. Poi noi occidentali vogliamo tutte le cose chiare e distinte, no? Per cui dobbiamo in qualche modo definire. E c'è chi ha nostalgia di questo, perché poi il Concilio Vaticano II ci ha dato una scossa invece in un'altra dimensione, no? Che è anche molto più vicina alla tradizione orientale, dove la tradizione orientale ha sempre tenuto in conto anche una possibilità di poter dire qualcosa sul mistero di Dio a partire dalla sua rivelazione a noi, la teologia, ma poi l'ultimo grado, il più alto grado della teologia è la cosiddetta teologia apofatica. La teologia apofatica è proprio il silenzio contemplativo, lo stupore, in qualche modo. E allora, questo per dire che noi cerchiamo di cogliere qualcosa del mistero di Dio così come si è rivelato a noi, no? Quindi allora sappiamo che molte volte nei discorsi che facciamo si accomunano le tre grandi religioni monoteiste, quindi ebraismo, cristianesimo, islam, noi sappiamo che come cristiani sì, il nostro monoteismo è particolare, no? Tanto che molte volte i musulmani non lo capiscono perché dicono voi siete idolatri, perché voi credete al Padre, a Gesù e a Maria. Lasciamo stare che poi anche noi rischiamo a volte di deificare Maria, ma questo è un altro discorso. No, e noi crediamo appunto in un Dio comunione. E allora, che in una comunione così grande da essere uno. Ora, la prima lettura è tratta dal libro del Deuteronomio, che fra l'altro è quello che stiamo leggendo il martedì insieme, un testo sul quale siamo già passati, e dice, ricordate che il Deuteronomio è tutto un libro di discorsi che Mosè fa a Israele prima di entrare nella terra, e qui i versetti che la liturgia ci propone dice che Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu cosa mai più grande, vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Sapete che appunto nell'antichità molte volte le divinità erano, diciamo, personaggi con cui avere a che fare bisognava stare attenti. Nel senso, poi noi conosciamo anche tutta la mitologia greca, alcuni di voi molto meglio anche di quanto la conosca io, ma no, questi dei bizzarri, questi dei che a volte si venivano a divertire sulla terra creando problemi agli uomini, eccetera. Per cui molte volte nei templi si andava per offrire a questi dei e per propiziarseli, in qualche modo per farseli amici. Guardate che questo a volte passa e rimane ancora anche in una, diciamo, in un cattolicesimo abbastanza impoverito e superstizioso. Anche noi qui al sud, per esempio nel Salento, un amico parroco mi diceva, per esempio, che a un certo punto c'è la festa di San Giuseppe, che è molto nel suo paese dove si fanno dei pranzi, cioè si allestisce meglio delle tavolate e la gente va dalle diverse case a mangiare, cioè, e bisogna farlo bene per onorare San Giuseppe, perché se San Giuseppe si incazza, cioè si arrabbia, è meglio tenerselo buono, no? Cioè, per cui, e a volte, come dire, anche noi possiamo cogliere qualcosa, nostro Dio è meglio perché se li gira, cioè qualcosa mi fa cadere. Come dire, questo è qualcosa che ci portiamo dentro, no? E fra l'altro è una proiezione di quello che siamo noi tante volte. E anche una proiezione di quello che sono i potenti. Se pensate al nostro rapporto con i potenti, con quelli che noi conosciamo, dobbiamo tenerceli buoni, dobbiamo ingraziarceli, no? E allora, è come se Mosè qui dice, guardate che è diverso questo. Voi avete fatto un'esperienza intanto che il Signore vi ha rivolto la parola e siete rimasti vivi. No? Con gli dei dell'antichità era meglio non averci a che fare, perché se appunto ti rivolgevano la parola, no. Sì, però tu stai lì nel tempio, io ti faccio i sacrifici, mi lasci in pace. No? Mi lasci campare tranquillo, non mi mandi nessuna malattia, stai tranquillo tu. E io ti faccio la festa, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Pensate anche a certa devozione ai santi che può essere un po' problematica. Allora qui Mosè dice, guardate che voi avete ascoltato, c'è cioè un Dio che si è rivolto a voi dal fuoco. Il fuoco come immagine, no? Di una vita, di qualcosa, di un mistero, il fuoco, tutti noi anche, no? Pensate al fuoco amico, non pensate agli incendi, pensate piuttosto alle esperienze in montagna dove magari la sera siamo rimasti attorno a un fuoco, oppure a una candela accesa in un posto di una cappella durante la preghiera, è qualcosa che parla di un mistero, no? Allora c'è qualcuno che viene da un mistero, che si è rivolto a noi e la sua parola non ci ha distrutti, non ci ha fatto del male. E, anzi, ci ha dato vita. Allora vedete, è qui quasi, e non soltanto, vedete, lui ci ha parlato, ma lui è venuto a sceglierci in mezzo ad altre nazioni. In mezzo all'esperienza di liberazione, no? Dall'Egitto, con mano potente, ha combattuto per noi. L'esperienza di Israele, e io credo, cioè l'esperienza cristiana, che in qualche modo ha qualcosa di autentico, ha a che fare sempre con un'esperienza di liberazione. E un commentatore milanese simpatico, si chiama Luca Moscatelli, un laico sposato, un biblista. Allora lui, commentando un po' l'esodo, diceva: in fondo l'esodo lì è la cifra di quello che è Dio. Chi è Dio? Uno che fa uscire, uno che libera. Allora, Israele l'ha sperimentato lì in Egitto e poi ha sperimentato che avere a che fare con questo Dio e avere sempre a che fare con uno che vuole veramente la tua libertà, anche quando tu non la vuoi, perché noi sappiamo che poi a volte possiamo preferire le nostre prigioni, che sono più sicure, così ci dicono le paure, no? Rispetto all'uscire fuori, perché poi sai, fuori chissà che succede, viene freddo, c'è il vento, allora la paura ti dice: statene tranquillo nella tua prigione, perché lì. Allora, ecco, quindi un Dio che ti parla e la sua parola è liberante. E vedete, io credo che in questo già per noi cristiani si coglie qualcosa di un mistero di Dio Trinità. Cioè, naturalmente nell'Antico Testamento no, e nella fede ebraica non c'è, ma siamo noi cristiani che in qualche modo leggiamo le scritture di Israele a partire da Gesù, no? E allora in qualche modo il cogliere come il mistero di Dio, di questo Dio, già all'interno di sé è comunicazione, già all'interno di sé è parola che esce per l'altro, che rischia per l'altro. E no, mi piace sottolineare sempre il fatto che la Bibbia ebraica si apre con il libro della Genesi, il Bereshit, e che inizia con il principio, cioè poi Dio disse. La prima cosa che viene detta di Dio è che è un Dio che parla, che comunica verso qualcuno. Si rivolge a. E noi sappiamo che il rivolgersi a, il tentare di parlare a qualcun altro e cercando di incontrarlo. Dio non parla in generale, Dio parla a Israele, Dio parla a persone concrete. Dio parla a Gesù, Dio parla a noi. E allora il tentare di rivolgersi a un altro, il tentare di incontrare l'altro. Perché questo è l'atto comunicativo, no? Della parola che vuole creare un ponte, una relazione. Ora, sapete che questo sforzo che noi tutti facciamo è uno sforzo che a volte è gratificante, laddove l'altro, l'altra ci accoglie, è contento ed entra in relazione con noi, a volte è frustrante. Io penso, no, con tutta la mia solidarietà ai professori e alle professoresse, che in questo già è difficile tante volte, no? O anche i catechisti, cioè, tante volte è difficile, poi doverlo fare anche a distanza è ancora più difficile, e per cui alcune volte no, tentare di comunicare è un'esperienza frustrante, che a volte è talmente frustrante che uno dice: ma chi me lo fa fare? Cioè, chi me lo fa fare di tentare di parlare a un altro che di me non vuole saperne? Per cui l'uscire da sé verso l'altro è un atto rischioso, la parola che esce da sé verso l'altro è un atto rischioso. E questo chi glielo fa fare al mistero di Dio no, è quello che Dio cercherà di spiegarci in tutta la scrittura, in Gesù. Chi ce lo fa fare? Chi glielo fa fare a Dio? È il suo amore folle per noi, che lo porta a donare la sua stessa vita a tutti, anche a chi lo inchioda a una croce. E allora, ecco, no? Quindi questo Dio comunicazione, questo Dio che esce da sé e la sua parola è una parola che ama perché libera. È un amore concreto, è un amore forte, è un amore che combatte. Vedete, no? Con prodigi, battaglie, con mano potente, braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i suoi occhi. No, in questo, veramente no, in questo, consumismo della parola amore che noi abbiamo, la scrittura ci invita a guardare come si è rivelato l'amore di Dio per noi, no? Nelle molte icone antiche, oppure quando adesso si comincerà un po' più a viaggiare, quando vi capiterà di tornare a Roma e avete un po' di tempo, andate per esempio nella bellissima chiesa di San Clemente vicino al Colosseo, lì merita perché poi dopo, come sapete, sono 3 piani di visita, però nel piano superiore dove c'è questa chiesa medievale, nell'abside c'è un bellissimo crocifisso, un mosaico di questo crocifisso che diventa un albero nella vita, albero della vita. Se voi guardate in alto, alla fine di questo mosaico, vedrete una specie di conchiglia e dentro c'è una mano che viene come in tante icone antiche. Quella mano è Dio Padre, che si conosce in quello che Lui ha fatto per noi. Cioè, poi dopo, anche per noi, noi alla fine chi ci ha amati veramente ha provato ad amarci? Quelle persone, uomini e donne, che per noi hanno fatto qualcosa, no? E allora ecco, laddove noi tante volte sottolineiamo, anche giustamente, il sentimento, ok, ma non è, a volte ci può essere un sentimento non fattivo, che non fa. Ora, allora quindi, e questo ti porti ad affezionarti a Lui, perché Lui solo è Dio, non ce n'è altro, e a voler vivere con lui nell'ascolto delle sue parole, no? Per chi sta di noi seguendo il Deuteronomio, sappiamo che è un ritornello che custodisci dunque le sue parole, i suoi comandi che oggi ti do, custodisci, ti stiano a cuore, perché? Perché tu sia felice. Molto bello questo, no? Cioè, il desiderio di Dio è che l'uomo possa vivere una vita felice. E almeno sufficientemente, no? Pienamente lo sarà solo nel regno dei cieli. Ora, il Salmo va in questa linea: beato il popolo scelto dal Signore, questo amore, questo Dio che comunica, che parla, che entra in relazione. Nella seconda lettura abbiamo un pezzo della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dove viene detto che fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Allora è bello questo essere figli perché abbiamo ricevuto lo Spirito attraverso il quale, che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Vedete già. Come sappiamo, poi il credo che noi professiamo la domenica è il frutto di diversi secoli di cammino ecclesiale. Sappiamo che saranno i primi 7 concili, no, del primo millennio della Chiesa in divisa che elaborerà il credo che noi professiamo la domenica, no, con la nostra professione trinitaria. Quindi qui c'è qualcosa che è esperienza, non è definizione, però noi crediamo che qui sono già le radici, no? Per dire di questo respiro del Padre, del Figlio, dello Spirito che ci viene donato e ci coinvolge in questa comunione, ci fa figli. Allora è interessante anche, no? Il Padre, il Figlio, lo Spirito, c'è cioè una relazione, no? Il Padre che manda il Figlio e attraverso il Figlio dona lo Spirito, una relazione aperta. agli altri, in cui possano entrare. E intanto mi fa pensare, voi sapete che la Chiesa coglie un'immagine, una traccia di Dio Trinità anche proprio nella famiglia, nella relazione uomo-donna, no? Nell'amore. Nell'amore che unisce lasciando diversi, no? E mi sembra anche interessante ricordare come, per esempio, anche nel cammino ecclesiale, la Chiesa ci ha messo un po' di tempo, però poi un po' di passi li fa, anche per esempio per quanto riguarda lo scopo del matrimonio. Voi sapete che fino al vecchio codice canonico, di diritto canonico, lo scopo del matrimonio era la procreazione dei figli, e il codice attuale, che ha un po' di tempo, un po' di decenni, parla invece dell'unione dei coniugi aperta alla vita. L'unione dei coniugi aperta alla vita, no? E per cui, come dire, la relazione aperta, dove sappiamo che a volte ci può essere una patologia della relazione quando si cerca una relazione esclusiva, chiusa, che chiude agli altri, no? E allora in qualche modo c'è già qualcosa nel mistero di Dio, comunione, che è relazione, che vuole coinvolgere, che è apertura, vuole coinvolgere noi. E quindi in Cristo poter ricevere questo spirito che ci fa figli e ci permette di fratelli in Gesù, no, e figli del Padre, e poter chiamarlo Abba Padre. Qui fra l'altro interessante che Paolo, ecco qui questa frase, così ci dicono i biblisti, probabilmente era una frase con cui Gesù si rivolgeva al Padre, e che poi chiede anche a noi di rivolgerci al Padre. Noi, Abba e papà, e papà, papà mio, non si può dire più papi, ce l'hanno bruciato, perché quando sentiamo papi pensiamo a cose non tanto elevate, no? E quindi, però è un tono affettivo, che pensate, non so voi, no? Ma in genere facciamo fatica, anche come cristiani, nonostante che Gesù ce l'abbia detto, noi facciamo fatica a rivolgerci a Dio Padre chiamandolo papà. Poi ciascuno di noi ha le esperienze paterne, più positive, un po' meno, eccetera, no? Per cui noi diciamo Signore, Padre, anche nella liturgia, no? Padre Santo, Padre Clementissimo, papà. E allora è per dire, ecco, questa comunione nel quale Dio vuole coinvolgerci, figli del Padre e fratelli tra noi. Perché poi è questo, no? Anche quando noi dobbiamo anche pensarci, cioè nel senso che anche nel momento in cui che stiamo vivendo, perché se da una parte siamo costretti, e lo facciamo, a incontrarci così, via internet, e lo facciamo, dobbiamo farlo e continueremo a farlo in qualche modo. Però per esempio per quanto riguarda anche le liturgie eucaristiche, io credo che per quanto sarà possibile, speriamo che sarà possibile sempre più, laddove è possibile, laddove non siamo bloccati da malattie, situazioni certamente che ci costringono a seguire la messa in TV, ma non è banale e non è secondario essere in presenza. Non è secondario essere in presenza, nel senso che la presenza fisica è in qualche modo poi è auspicabile, che ci dovrebbe essere anche una conoscenza anche minima, cioè della comunità che celebra l'Eucaristia, perché quel Padre che ci ha mandato il Figlio, che nello Spirito ci rende figli del Padre, ci fa fratelli tra noi. Noi non preghiamo durante l'Eucaristia Padre mio, ma preghiamo Padre nostro. Se no, il rischio dell'individualismo è molto presente, no? Per cui ognuno si piglia la messa che più gli piace, si fa il suo bel pensierino. E gli altri? Allora, ecco, no? Questo Fra l'altro, figli adottivi, noi sappiamo che un figlio dovrebbe venire dall'amore, no? E molte volte viene, molte volte viene. E non sempre è così. E non sempre poi anche ci sono le relazioni con i genitori, essere padre, vanno. E allora alcune volte nelle nostre vicende abbiamo, no, i figli adottivi, chi dice che qualcosa c'è stato di difficoltà, eccetera, no? Però ecco, allo stesso tempo sappiamo che se da una parte naturalmente un figlio viene dall'amore che si incarna in un uomo, una donna, eccetera, eccetera, però quando questo non c'è, o quando questo per tanti motivi è, l'amore è capace di sopperire laddove c'è, no? Per cui in quei figli adottivi non c'è niente di meno di un figlio naturale, no? Che poi il figlio naturale, tra virgolette, per quello che possiamo comprendere il mistero, è Gesù. E noi in Gesù siamo figli, figli adottivi, dice Paolo, no? E allora, e fra l'altro siamo con Lui, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Quali sono le sofferenze di Cristo? Le sofferenze di Cristo sono il suo amore sofferente verso di noi, cioè che assume la nostra sofferenza. Cristo ci ama, non perché lo facciamo soffrire, attenzione a sempre queste ricadute moralistiche che ci hanno, no, non bisogna far soffrire Gesù, quando fai peccato metti una spina nella corona di spine di Gesù, quante generazioni sono state rovinate poi, no, e quanti psicologi poi hanno avuto anche un buon... E da questa impostazione, no, il suo amore sofferente è l'amore che assume la nostra sofferenza, perché ci ama sul serio. E allora in qualche modo il partecipare alla figliolanza di Gesù è assumere, amando, le sofferenze del nostro popolo, delle persone con cui viviamo, delle persone vicine, del nostro prossimo, no? Il Vangelo di Matteo, al capitolo 28, in quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Insegnando loro a custodire tutto ciò che io vi ho comandato, mi sembra più bello, no? Allora intanto ecco questo incontro con il Cristo risorto, che come notate ha una frase che ci lascia sempre un po' spiazzati, no? Lo incontrano, quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. E uno dice: come, scusa, ma se era lì, lo vedono, si prostrano a lui e dubitano? Non finiremo mai di riflettere su questi testi, quindi ci ritorneremo tante volte, no? Però già per esempio nei racconti della Pasqua, degli incontri con Cristo risorto, ci siamo sempre detti che questi racconti sono dei racconti di fede che lascia sempre lo spazio al dubbio, per cui noi non sappiamo interpretare fino in fondo, perché da una parte diremo: ma se lo hanno visto, come mai dubitano? E dall'altra parte, come cogliere quella che dire la nostra è sempre un'esperienza nella fede, non nella certezza, perché sennò diremmo: vabbè, ma allora loro l'hanno visto, e cioè sono stati più privilegiati di noi, cioè noi non lo vediamo, com'è sta cosa? Bene, anche loro. E poi dice anche un Cristo risorto che è sempre lo stesso Gesù, che narra sempre lo stesso volto di Dio, un volto di Dio Padre che non si impone, ma si propone, lasciandoci liberi di accogliere o no. così in Gesù e così nelle persone che lo hanno incontrato nella vita terrena, così per noi. E allora, e poi questo respiro, andate, annunciate, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in questa comunione di vita, questo Dio comunione, insegnando a custodire tutte le parole che vi ho detto, vi ho affidato, no? Parole che indicano cammini, che indicano il cammino di vita. E in questo, no, il Signore che in qualche modo ci accompagna, non c'è, noi attendiamo il suo ritorno, e dall'altra parte c'è appunto nella sua parola, nei sacramenti, nell'amore fra noi e i più poveri, eccetera, eccetera, no? E allora, in qualche modo, nella preghiera, noi sperimentiamo qualcosa della presenza di Dio che, e di Gesù in Gesù, che ci accompagna nello Spirito, in questa sempre Trinità. E, interessante anche questa cosa della Trinità. Io concludo, vado verso la conclusione. Naturalmente, come iconografo, non posso non concludere con questo. La vedete? La vedete? O no? Sì. E non posso non concludere con l'icona delle icone, per la tradizione russa è l'icona delle icone, la Trinità di Rublev, Andrei Rublev. E pensate, nell'amore che i russi hanno, i credenti russi hanno per questa icona, c'è un autore, non mi ricordo chi è, che arriva a dire: Dio esiste perché esiste questa icona. Allora, noi siamo, cioè, non lo prendiamo proprio dal punto di vista, no? Però esprime l'affetto, no? Quest'icona ha, soprattutto nel mondo, è un'icona che insieme alla Vergine di Vladimir, la Vladimirskaya, non è mai uscita dalla Russia, e tutte e due sono nel Museo Tretiakov. La Vergine della Tenerezza è collocata meglio perché in una chiesa che fa parte del museo, invece la Trinità è in una teca, il museo poi ha un allestimento un po' vecchio, e vabbè, comunque speriamo, almeno è lì. Non è. E allora ecco questa bellissima icona, no, che appunto rappresenta, cerca di dire qualcosa dell'indicibile. Poi sapete che nel mondo orientale le icone sono delle finestre sull'invisibile, no? Dove in qualche maniera si guarda, ma si fa l'esperienza prima di tutto di essere guardati. Quindi è Dio che ci guarda con amore attraverso, no, queste pitture che per la tradizione orientale sono anche proprio delle scritture, cioè come la parola, è la parola che si rivela a noi. E non sto qui a spiegarla, molti di voi la conoscono, l'hanno già sentita, semplicemente ancora una riflessione che volevo fare era che questo Dio Trinità, noi cattolici latini stiamo recuperando anche questo senso di un Dio Trinità che non abbiamo tanto, no? Non sono tante le chiese della Trinità, ce ne sono alcune, a Viterbo c'è una chiesa della Trinità, poi dico quelle che conosco, poi anche in altri, ci sono altri posti, ma non è tanto, noi abbiamo anche tante chiese del Gesù, tante chiese intitolate a Maria. Però questo respiro trinitario, cioè, non c'è tanto abituale, no? Già vi dicevo che anni fa, nelle parti di Roma, avevo incontrato un gruppo che mi diceva che stava facendo una raccolta di firme da presentare a Giovanni Paolo II, dove si chiedeva l'istituzione nella Chiesa Cattolica di una festa a Dio Padre. Loro ragionavano così, dicevano: a Pasqua noi festeggiamo il Figlio, a Pentecoste noi festeggiamo lo Spirito, quando festeggiamo Dio Padre? Allora io credo che dal cielo Gesù continuava a dire al Padre: Padre, perdonali perché non sanno quello che dicono. E dal fatto che non se ne è parlato più, penso che giustamente questa lettera e petizione sia stata. Però, vedete, questa fa parte della nostra ignoranza biblica non colpevole, no? Cioè, nel senso che, anche pensate, alcune volte mi è capitato, no, che delle persone vengano a dire, ma padre, ma io a chi devo pregare? Devo pregare al Padre, devo pregare a Gesù, devo pregare al Spirito Santo, a chi devo pregare? E anche qui, no, perché qui ci sono, oggi ci sono tanti fans dello Spirito Santo. Gesù c'ha i suoi, diciamo, il Padre non se lo fila nessuno, perché poi tutti i problemi col Padre, cioè, no, quindi allora, no, ecco, allora, cogliere qualcosa del nostro Dio come comunione, come comunicazione, come nella tradizione antica si diceva che tutto viene dal Padre per mezzo di Gesù, nello Spirito Santo, tutto mosso dallo Spirito, per mezzo di Cristo, torna al Padre. E allora noi siamo coinvolti in una comunione. E fra l'altro questo è anche interessante, perché allora anche la nostra preghiera personale è sempre una preghiera che ci coinvolge in comunione. Non siamo soli quando preghiamo. Anche quando preghiamo da soli, non siamo soli. Perché l'individualismo a volte può far sì che sono io e il mio Dio. Attenzione a queste derive un po' di io e il mio Dio, io e lui. Ci sono alcuni che lui, non, il mio amato, eccetera. No? Lui, quasi un rapporto esclusivo. E gli altri? No, il nostro Dio è già comunione e relazionarci a lui ci coinvolge in una comunione. Mi sembra anche un'altra cosa bella che leggevo tempo fa, vi ricordate, fino al concilio si parlava a volte di preghiera privata e preghiera pubblica e si diceva che la preghiera privata è quella che ciascuno fa a casa sua, per conto suo, o quella è la preghiera privata. Poi invece quella che si faceva in chiesa tutti insieme era la preghiera pubblica. Ora, il Concilio ci ha ricordato, grazie a Dio, che non esiste preghiera privata o preghiera pubblica. Ogni preghiera, se è preghiera, è nella Chiesa. È nella Chiesa. Chiesa che a volte si riunisce, Chiesa che cammina a volte anche da soli. Il vero eremita cattolico e cristiano è colui che anche da solo... da sola, la sua preghiera ha sempre un respiro per tutti, e non solo per la Chiesa, ma per tutto il mondo. Separato da tutti e unito a tutti. Allora ecco, mi sembra così, bello. Poi magari una volta, vediamo se magari anche quest'estate qualche incontro sulle icone lo facciamo e parliamo di qualche icona, in particolare naturalmente anche di questa in particolare. Stasera solo la contempliamo, nella bellezza. Ci sono, ecco, una cosa bella che anche che in internet potete cercarla, ci sono delle immagini come questa ad alta definizione, per cui la si può vedere meglio nei suoi particolari, per cui chi ha già ascoltato varie commenti se la può gustare, chi non li ha ascoltati... e quando capiterà con me magari sentirete quello che vi propongo io. Bene.